Un'altra bella testimonianza da parte di fratello Dino. Dino dice: Pace fratelli, come state? Sto seguendo passo a passo lo studio sull'Apocalisse di fratello Giuseppe. Faccio parte di una chiesa morta, come dice fratello Giuseppe, ma io non mi perdo d'animo. Con un piccolo gruppo di fratelli ci siamo organizzati e andiamo ad evangelizzare per le strade almeno 2 volte a settimana. Le persone che ci rifiutano sono veramente tante, ma quelle che si fermano comunque non sono poche. E ci sentono parlare della salvezza di Gesù e ti danno un'enorme benedizione talmente grande che non si può descrivere. Le persone che incontri per strada sono schiacciate dal peccato. E io mi chiedo, ma come fanno i miei fratelli a sapere tutto questo e stare seduti in chiesa a cantare? Mentre il mondo fuori muore. Prego sempre il Signore che mi dia tantissima forza e potenza per continuare a farlo con questi fratelli fino alla morte. Non vi posso raccontare delle benedizioni vissute, sono veramente tante. Un giorno un uomo in stazione, ubriaco, in un momento di lucidità nel parlare, ci ha detto a me e a un altro fratello che gli parlavamo di Cristo, ha detto: Io a voi vi conosco, siete i servi di Dio, siete sempre qui a parlare di Lui. Ma questo tizio che mi importuna, chi è? Io non lo conosco. Era un'altra persona che tentava di parlare con Lui. E ci siamo messi a piangere. Il demone che era dentro quell'uomo ci ha riconosciuti. Pregate per noi, io lo faccio sempre per voi. Un grandissimo abbraccio nel Signore. Dio vi assista in tutto. Amen. Grazie, Signore. Dio ti benedica, Dino. È vero, le benedizioni che riceviamo attraverso l'evangelizzazione non si può descrivere. È una gioia nel cuore, una trasformazione che ti dà incredibile.
Sì, sempre essere pronti, fratelli, a evangelizzare ovunque, comunque, a chiunque. Grazie, Signore. Sempre andare pronti con la parola in mano, nella bocca, nel nome di
Amen.
Gesù.
Amen,
Grazie,
amen.
Signore.
Ho notato, Giuseppe, che il messaggio che il Signore ti ha dato è proprio su questo soggetto. Dino diceva nella sua testimonianza: Le persone che incontri per strada sono schiacciate dal peccato. Mi chiedo come fanno i miei fratelli a sapere questo e stare seduti in chiesa a cantare mentre il mondo fuori muore. E ho notato che il tuo messaggio parla proprio del risveglio e di non aspettare sempre che il Signore si muove, che il Signore manda risveglio, che fa qualcosa, ma il Signore aspetta a noi. Quindi il messaggio intitolato Il tempo della mietitura è ora. E abbiamo messo anche sulla pagina radio una piccola presentazione con una bella foto di Gesù che ci mostra che il campo è pronto, la mietitura è ora. Allora andiamo a questo messaggio. Amen, grazie Gesù. È un messaggio alla Chiesa di oggi, un messaggio ai fratelli, le sorelle, tutti nelle chiese, anche a noi, anche se non facciamo parte di un edificio di domenica mattina, è un messaggio anche per noi che comincia con Giovanni 4, verso 35. Non dite voi che ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ebbene vi dico, alzate gli occhi e guardate. Guardate le campagne come già biancheggiano per la mietitura.
Matteo 9, 37 e 38. Allora disse ai suoi discepoli: La messe è grande, ma pochi sono gli operai. Pregate dunque al Signore della messe che mandi degli operai nella sua messe. Matteo 9, 37, 38.
Grazie Signore, grazie Gesù. Alleluia. Infatti ho messo sulla radio anche una costruzione, una foto che ho costruito come l'Anticristo controllerà il mondo via satellite e satelliti si collegheranno con i microchip sulla testa delle persone in tutto il mondo. Quindi vedete questa foto, si chiama Piano il piano controllo mentale mondiale via satellite. NWO, nuovo ordine mondiale, Apocalisse 13. E qui si vede l'anticristo nella sua ufficio di controllo, che controlla il mondo. Sì, sì, ecco. E questa foto l'ho messa qui, è appunto in collegamento con un video che ancora non ho potuto vedere, ho avuto solo pochi minuti, ho visto, però mi è sembrato molto interessante, che ne vale la pena. Il video è, si dice, Mattei è un professore universitario che lavora in America e anche in Italia, università, e racconta un po' come il controllo mondiale sta ormai controllando tutto. Ed è un grido di allarme che questo video, l'ho messo sulla radio, il video è sulla radio, ma se cliccate sulla radio lo vedete il video, potete vederlo. È molto interessante, guardatelo. E adesso voglio passare al messaggio, va bene?
Sì.
Come diceva, come ha annunciato Angela, si chiama il tempo delle mietiture, è ora perché viene l'anticristo, dopo evangelizzare dopo sarà molto più difficile. Molto più difficile. Allora, hai letto Giovanni 4,35, Matteo
sì.
9,37, no?
Sì.
Che, dite voi, ci sono ancora 4 mesi e poi viene la mietitura. Cioè, ai tempi di Gesù se la prendevano comoda, come oggi. Cioè, Gesù parlava della mietitura fisica, materiale, però è chiaro che qui mette un parallelo spirituale. Alzate gli occhi e guardate le campagne, già biancheggiano per la mietitura, sta parlando dell'evangelizzazione. Va bene, la messa è grande, gli operai sono pochi. Qui c'è un messaggio di Gesù. Posso cominciare, Angela? Andiamo.
Sì, amen.
Amati figli, non pregatemi più che io mandi il risveglio nella vostra vita o chiesa. Ringraziatemi invece perché già ve l'ho mandato. Non aspettate che io venga a risvegliarvi, andate, perché il tempo di entrare nel campo è ora. E se vi attardate, sarà troppo tardi. Neanche dovete sperare in un domani che non viene mai, che taluni stanno aspettando e pregando. Ma il mio domani è sempre ora, oggi e qui. Nel mio regno non esiste l'ubbidienza per il domani, ma solo l'ubbidienza di ora. Rimandare l'ubbidienza è ricetta di disastro. Non dite anche voi ancora 4 mesi e viene la mietitura. Io vi dico, già adesso anime stanno morendo senza la mia parola. Chiamo chi di voi è vero discepolo nel cuore, ad uscire dai pantani degli edifici religiosi e mettersi in movimento per raggiungere i miei perduti, che sono ancora senza di me, senza la mia salvezza. E questo è il motivo che ha ritardato il mio ritorno da quando sono risorto. Chi ha un orecchio per udire sente la mia voce, sente anche il pianto del cuore delle mie pecorelle che cercano me, il mio Vangelo, la mia salvezza, la mia verità, le mie liberazioni. Vedono il religionismo morto intorno a loro e cercano veri pastori che porteranno la mia verità a loro. Alzate gli occhi. Le vedete quelle nuvole buie che già si alzano? Presto saranno su tutto il mondo, perché il dragone, la bestia del 12° capitolo di Apocalisse, sa che gli rimane poco tempo e sta guidando chi lo segue allo scontro finale. Lui sa bene che non ha speranza, ma come tutti i folli, pazzi di malevolenza, odierà fino alla morte, perché desidera di trascinare altri con sé. Il rifugio che il Padre ha preparato per le pecore è nella mia parola, la mia salvezza. Non rimanete passivi in religioni che sempre pregano per il risveglio, ma quando io mando i miei profeti ed evangelisti a risvegliarli, dicono male di loro e li rigettano come hanno rifiutato me. Io chiamo tutti i giorni, ma invece di ubbidire e seguirmi si nascondono sotto sterili preghiere di facciata. Lasciateli alle loro ipocrisie e voi seguite me, il mio Spirito Santo, che vi guida a come vivere la mia parola. aspettano il mio risveglio, dicono. Ma per quale motivo io non avrei dovuto già rispondere e mandarlo? Non ho io comandato di andare in tutto il mondo a insegnare il mio Vangelo ad ogni creatura? Il risveglio che le chiese passive invocano è tutto nell'ubbidienza al mio Vangelo. Andate, dico. Ma loro rispondono, noi no, noi non andiamo, costruiremo altri edifici invece. Io Gesù nel vostro cuore, io sono tutto il risveglio di cui avrete mai bisogno. Quale migliore risveglio potete desiderare, meglio del mio Spirito Santo nel vostro cuore? Il mio comando di marciare come i miei soldati l'ho già dato da 2000 anni. Cos'altro serve? Cosa manca? Un'altra crocifissione forse? Un segno dal cielo? Ma il segno io l'ho già dato, è il segno della mia croce sul Calvario. No, amati, non sono io colpevole che non mando il risveglio. Io ho messo il fuoco del mio risveglio nel cuore di ciascuno dei miei figli, ma così pochi accettano la torcia di innalzarla e seguirmi. Moltitudini sono imprigionati in quegli edifici che Satana chiama chiese, ma che sono solo sua creazione ed invenzione per incatenare la mia chiesa affinché non vada in tutto il mondo a portare me, la mia verità e salvezza. Ma benedetto e beato chi ascolta questa parola e la mette in pratica. Amati, il mio Spirito Santo di potenza è già dentro di voi. Insieme ad ogni dono spirituale di cui potrete avere bisogno. Non conoscete il mio nome? Io sono Yahweh, Yahweh Jireh, il Dio che provvede, non sono io? Non avete udito? Non avete ascoltato che prima che mi si invochi con fede, io già rispondo? E mentre ancora parlano ancora, già io ho esaudito? Io vi dico, cercatemi e troverete. Datemi il vostro cuore e troverete il mio regno. Vendete tutto ciò che avete e acquistate la mia perla preziosa. Date la vostra vita per il Vangelo e la riavrete eterna. Non temete di spargere il vostro sangue, perché io vi ricambierò in spirito, come è scritto.
Matteo 25, 28 fino a 30. Poiché a chiunque ha sarà dato, ed egli sovrabbonderà, ma a chi non ha sarà tolto anche quello che ha. Matteo 25, 28 fino a 30.
Desiderate di parlare in lingue, di guarire ammalati, di cacciare demoni, di iniziare chiese, vere chiese, di salvare anime, di evangelizzare? E perché non iniziate? Cosa vi manca? Non ho io già elargito tutta la mia potenza nello Spirito Santo che vi ho inviato, come è scritto?
Matteo 10:1. Poi, chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro il potere di scacciare gli spiriti immondi e di guarire qualunque malattia e qualunque infermità.
Fatto, questo è fatto.
Matteo 10:8. Guarite gli ammalati, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.
Potere che io vi ho già dato.
Giovanni 20, 21. Come il Padre mi ha mandato, così mando io voi.
Non è il mio Spirito Santo nel vostro cuore, nel cuore di ciascuno che crede in me? In verità lo è. Non sono i miei angeli ora in questo momento intorno a voi e vi proteggono? Di cosa temete? Non tengo io il nemico lontano da tutti voi, miei figli, affinché, come con Giobbe, non passi il mio limite di sicurezza? E non solo. Ma non ha la mia potenza messo persino tutto sotto i vostri piedi, compreso il diavolo? Amata Chiesa Mondiale, ascoltami. Devi spiegare le tue vele se vuoi che la barca inizi ad essere sospinta dalla brezza del mio spirito e che il timone la guidi nella direzione divina. I miei apostoli dovettero iniziare a fare la loro parte, gli atti degli apostoli, affinché io potessi iniziare i miei atti, i miei miracoli, e tutto il mondo fu raggiunto. Ma poi si adagiarono sugli allori, la chiesa successiva, si adagiarono sulle comodità e il maligno ha così corrotto la maggior parte della chiesa che è ora quasi irriconoscibile. Anche voi dovete cominciare ad obbedire ai miei comandamenti in quello che potete. Se volete che io e la mia potenza inizi ad operare attraverso di voi. Fine del messaggio. Grazie Signore.
Amen. Grazie Gesù.
Grazie Gesù. Grazie Signore.
Gloria
grazie,
a
Signore.
Dio. Amen.
Gloria,
amen,
gloria,
amen.
Gloria, 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 gloria a te Signore. Alleluia, alleluia.
Grazie Signore.
Grazie, grazie, grazie. Tutto scritto Signore. Dio. Solo obbedire, Signore. Solo obbedire, Signore. Tutto scritto, tutto. Segno è già stato mandato, il sangue è stato versato, il sacrificio è stato offerto. Tutto è stato compiuto. Tutto è stato compiuto, Signore. Non manca un segno, un miracolo, una chiamata. Tutto lì e tutto nel Vangelo. Io voglio dire questo, che quando iniziamo a servire il Signore, il diavolo verrà. Appena vede che usciamo dalla trincea, il diavolo comincia a sparare. È come con Gesù nel deserto, cercherà di farci dubitare della nostra chiamata, ci offrirà le sue seduzioni, ciò che la nostra carne desidera nel mondo. Alla fine, se niente funziona, il diavolo ci perseguiterà come fece con Gesù a Nazareth. Vedi Luca capitolo 4. Mm-hmm. Però, cosa sta scritto?
1 Pietro 5, 9. Resistetegli stando fermi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze affliggono i vostri fratelli sparsi per il mondo. E Giovanni 15, 18 a 21. Se il mondo vi odia, sapete bene che prima di voi ha odiato me. Se foste del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo, ma io ho scelto voi in mezzo al mondo, perciò il mondo vi odia. Ricordatevi della parola che vi ho detta: il servo non è più grande del suo signore. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se hanno osservato la mia parola, osserveranno anche la vostra. Ma tutto questo ve lo faranno a causa del mio nome, perché non conoscono colui che mi ha mandato. E riferimenti biblici: Isaia 65, 24, Apocalisse capitolo 12, e Romani 16, 20.
I più grandi uomini e donne di Dio dovettero iniziare da zero. Davide fu perseguitato ingiustamente da re Saul. Giuseppe fu venduto schiavo in Egitto. Mosè, fuggitivo per la sua vita a Madian. Saulo di Tarso, calato in una cesta per non essere lapidato. Amen.
Quindi vuol dire che quando le cose vanno male, persecuzioni, dobbiamo fuggire come Mosè, non significa che non abbiamo la benedizione di Dio, no. Significa che il diavolo è furioso, però non significa che Dio non ci benedice e non andrà con noi proteggendoci, aiutandoci, parlandoci, guidandoci. Andare sì. Avanti con fede.
Nella vita di queste persone, Davide, Giuseppe, Mosè, Saulo di Tarso, Gesù stesso ucciso
sì.
In un'esecuzione come il peggiore dei criminali e tutti i suoi discepoli che sono fuggiti. Cioè il messaggio qui che il Signore vuole darci è che non guardiamo la nostra carne. Io sono malato, mi manca una gamba, mi manca un occhio, io ho questo, ho quell'altro e aspetto che Dio mi guarisce l'occhio, poi no, comincia a usare l'occhio che c'hai. Mm-hmm. C'hai degli acciacchi, c'hai malattie, stai morendo, vai avanti. Il soldato combatte finché viene ucciso o che è talmente ferito che non può più avanzare, crolla, allora arrivano le barelle e lo portano via, ma finché riesce a combattere deve sparare. Le nostre pallottole sono spirituali, il nostro combattimento è spirituale. Quindi Tutti gli uomini di Dio nella Bibbia, i più grandi uomini iniziarono sotto persecuzione quando erano piccoli, quando erano deboli.
Sì.
Davide ha cominciato a uccidere l'orso, a uccidere il leone quando era nessuno. Apollo, in Atti capitolo 18, ha cominciato a predicare il Vangelo senza battesimo di Spirito Santo. E noi, anche noi, in qualunque situazione piccolina, buoni a nulla che siamo, non abbiamo nessun motivo perché non possiamo adempiere la chiamata di Dio nella nostra vita. Non c'è nessun
Amen, amen.
motivo.
Perché è lo Spirito Santo attraverso di noi che fa tutto.
Amen.
Nel nome di Gesù. Matteo
Gra
10,
grazie,
20.
grazie
Non
Signore.
siete
È
voi quelli che
vero,
parlate, sino lo Spirito Santo parla
è vero.
attraverso
Amen.
di voi.
Grazie, Signore. Allora, se siamo a zero, se siamo bassi, giù, abbattuti, buttati giù, piccolini, senza i doni di miracoli, doni di guarigioni, doni, no, niente, cominciare come Apollo, Atti capitolo 24, credo, capitolo 18, credo che sia 24. E Apollo cominciò a predicare in un modo eccellente, senza Spirito, senza battesimo di Spirito Santo. E noi stiamo che aspettare, io non parlo in lingue come i pentecostali, non posso fare niente, ma figurati. I pentecostali parlano in lingue e molti di queste lingue non fanno niente. Va bene, magari i pentecostali uscissero nelle strade a evangelizzare non in lingua, ma in italiano. Magari uscissero da questi edifici morti e andare in giro per le strade a portare la Bibbia. Portare, no, devono stare lì a battersi le spalle l'un l'altro come siamo in gamba e siamo meglio dei cattolici. Uscire dai edifici morti, per cortesia, tutti. In strada come Gesù, tutti. E poi mi scrivono, mi mandano parolacce. Ma cosa vi ho fatto di male? Sto solamente dicendo una cosa che sarete benedetti se fate.
Sì.
Non sto dicendo che sia voi se la vostra chiesa è brutta, non vale niente. La chiesa spirituale sto parlando, eh? La chiesa è difficile, non vale niente. Non sto dicendo che no, siete fratelli eccezionali. Io quando vi ho conosciuti, quando ero pentecostale, battisti, cattolici, siete eccezionali, siete dolci, uno a uno siete eccezionali. Però dobbiamo uscire da questi cimiteri, dobbiamo portare l'arca del Vecchio Testamento con lo Spirito Santo, che adesso nel Nuovo Testamento siamo noi, quando camminiamo stiamo trasportando l'arca del Vecchio Testamento. Adesso il Nuovo Testamento lo trasportiamo noi. Cos'è lo Spirito Santo nell'arca adesso? Lo Spirito Santo è il nostro cuore. Adesso è un'arca che parla, un'arca che cammina, un'arca che ama, un'arca che guarisce, un'arca che libera, un'arca che va in tutto il mondo, un'arca che predica il Vangelo. Questa è la vera arca della quale il Vecchio Testamento, l'arca del Vecchio Testamento era una rappresentazione. Questa è la vera arca, io e te. Noi siamo io e te siamo due arche. Un'arca che parla, che ama, che loda Dio, che ringrazia il Signore. Questa è l'arca del Signore, non è una scatola che portavano in spalla. Quella lì era solo un simbolo nel nome di Gesù Cristo. Quindi, fratelli, uscite da questi cimiteri falsamente chiamati chiese. La vera chiesa deve uscire dai mausolei e cimiteri di edifici religiosi e false chiese ed andare nelle strade come Gesù, 2 a 2, 3 a 3, 4 a 4. E tutte le chiese, lo Spirito Santo dice chiudere tutte le chiese, tutte, aprirle nelle case. La chiesa vera, viva, deve entrare nelle case, riunirsi in queste case, a casa propria. Spesa quanto costa? Zero! Costo zero! Compro magari qualche sedia in più quando vi riunite. Però sedie non troppo comode, non troppi cuscini, perché non troppi cuscini, bisogna anche alzarsi e andare per le strade. Lo sai quando le aquile costruiscono i nidi per gli aquilotti sulle montagne, in alto, altissimo. E mettono tutte le cose, sai, lì il nido lo fanno con le cose più soffici, più morbide, più fieno, beh, lo fanno molto comodo per gli aquilotti. Però prima di mettere il fieno, le cose morbide, sotto gli mettono spine, schegge di vetro, le aquile. Perché?
Io ho sentito questo prima, perché più crescono
Gli aquilotti
gli aquilotti e diventano più grandi,
pesanti,
più
più
pesanti,
pesanti,
poi
schiacciano il fieno,
sì, attingendo quelle cose che li fanno male, vogliono. Sì.
toccando le spine, queste cose che gli fanno male, cosa fanno gli aquilotti?
Vogliono uscire dal nido
Volano via.
e volano, sì.
Questo perché se no aspettano sempre la mamma aquila porta da mangiare. E questo a un certo punto dice, uè, mica sono la vostra schiava, eh? muovete le ali.
Sì.
Quindi i bambini di oggi, quando crescono, 14, 15, 16 anni, non regalategliela qui, ti regalo la Ferrari o la Fiat, no. Mandatela a lavorare. Devo studiare. Studi e lavori.
Mm-hmm.
Studi e lavori. Il tuo lavoro non è solo smartphone, televisione, computer e genitori schiavi e mantenerti. Vai a lavorare.
Sì, sì.
Vai dal contadino e studi. Ti puoi studiare quanto vuoi studiare? Fino a 20, 30 anni studi, ma te lo paghi tu.
Mm-hmm.
Non appena il ragazzo è in grado di lavorare, deve lavorare a casa o fuori casa. Va bene, cioè, tu anche facevi l'università e lavoravi per finanziartela.
Mm-hmm. E ho smesso di mormorare contro mia mamma. Mentre ero in casa di mamma, sempre mormoravo che non mi piace questo, non mi piace quello.
I soldi non erano abbastanza.
Sì, sì, non mi compra quello che voglio, lei non riesce. Poverina, non riusciva, aveva tre figlie. E comunque quando sono andata via, tutta felice, adesso posso fare quello che voglio.
Finalmente
sono
compro
libera.
Quello che voglio.
E lavorando e studiando contavo ogni centesimo, era importante, non potevo spendere niente.
Non andai al migliore ristorante a mangiare cibo senza paura?
Ma scherzi.
Ti facevi niente. Sempre invitare dove c'era un matrimonio e sposalizia, sentito. Quando c'era qualcuno che si sposava, tu eri la prima a arrivare, vero?
Sì.
E buon appetito.
Sì, si mangiava bene.
Gloria
Ma
a Dio.
È vero, così ho imparato che, guarda, non è che mormorando significa che hai ragione. Vai tu a provare con le tue forze se riesci a fare meglio. E adesso apprezzo la mia mamma moltissimo. Lei è una donna che ha lottato tanto, combattuto tanto.
Torniamo al punto. Quindi, queste chiese, le panche di chiesa per sedersi, metteteci delle spine sotto il cuscino.
Ah, era quello il punto.
Questo, che sto qua a predicare per gli aquilotti. Oh. E allora, quindi, mettere delle spine. In questo caso, forse sono io un po' la spina qua. Io sono un po' la spina sotto che... Ragazzi, sono qua, sono in giro a pungere. Predico un Vangelo che punge.
Sì,
però
sì,
devo
sì.
dire, lodi a Dio, che la nostra Chiesa, i fratelli veri, evangelizzano. Poi ci sono
sì,
i fratelli,
sì, sì,
magari
sì.
sono anche veri, però sono di passaggio, capito? Vengono, insomma, come dei clienti, arrivano, scaricano tutto, la radio, tornano nella loro panca a scaldare. Però i fratelli che rimangono, parte della comunità, sono fratelli evangelizzatori.
Ma è per loro anche questo messaggio, perché molti ci scrivono dicendo sto pregando per ricevere lo Spirito Santo da tanto tempo, alcuni da anni, perché non lo ricevo?
Alcuni muoiono senza riceverlo.
E voglio dire, non è che andando in chiesa per anni e pregando, Signore dammi lo Spirito Santo, pregando in continuo lo ricevi. Come abbiamo spesso detto, la maniera più veloce di ricevere lo Spirito Santo è vai a evangelizzare. Il Signore non ti lascia da
non
solo.
Ti lascia
lo
senza...
Spirito non ti lascia
Logico.
Da solo. Logico. Subito viene e ti aiuta. E
Logico.
Così lo ricevi. E così è successo a me. Io neanche mi sono resa conto quando ho cominciato a parlare dallo Spirito. Perché il Signore non ti lascia. Va con te a evangelizzare perché ama quella pecorella che evangelizzi. Quindi non solo pregate in chiesa aspettando che il Signore manda lo Spirito per rimanere passivi nella chiesa. Ma andate fuori e vedrete miracoli, come ha detto Dino nella testimonianza prima.
E io ho cominciato a vedere guarigioni miracolose quando ho cominciato a pregare per gli ammalati. Ho sempre pregato, però mi sono messo a pregare sul serio,
mm-hmm.
arrabbiandomi contro il diavolo, arrabbiandomi contro me stesso.
Mm-hmm.
Mi ho cominciato a aspettare, come mai questo qua non è guarito? Ma perché non è guarito
sì,
questo qua? Il
sì,
prossimo
sì, sì.
più cuore. Alla fine ho cominciato a vedere miracoli, gente
sì.
veramente, non sempre. Non c'ho il tocco magico, se no mi toccherei la gamba, guarire questa gamba qui.
Ma hai anche cambiato modo di pregare? Hai smesso?
Ma ne vedo però, vedo, ho visto migliaia di guarigioni.
Hai smesso di pregare, Signore guarisci questa persona, Signore guarisci.
Certo.
Hai detto nel nome di Gesù sei guarito, Dio ti ha guarito.
Ho cominciato
già fatto.
Da mendicante che mendicava Dio per favore, sono passato e sono diventato comandante. Invece di mendicare Dio per cortesia, ti supplico, ti mendico, fai il miracolo. No, adesso comando al diavolo che se ne vada.
Sì,
quindi da
sì.
mendicante sono diventato comandante, come tutti i fratelli che praticano le guarigioni.
Sì.
Dovete diventare comandanti. Qui non preghiamo, non supplichiamo Dio, non preghiamo per favore, signor diavolo, se ne vada,
no.
perché se no mi licenziano. No, scusa. Diavolo? Vai al tuo posto, Romani 16:20, a memoria.
Amen. Dio della pace, il Dio della pace
metterà il diavolo sotto i vostri piedi.
Amen.
Tagliamo corto. Va bene, senza troppi alambicchi.
Amen.
Andiamo al punto. Al diavolo è la testa dura, lui è anche sordo, bisogna ripetergli le cose, capito? È
Sì.
sordo, è zoccone. E allora devi comandarlo lui. Però se glielo comandi, se continua a comandarlo, continua, continua, alla fine lui dice, ah, mi sembra di capire che qua non funzionano le cose, questo qui è più testa dura di me, è per Gesù però, allora se ne va. Tu cosa fai? Tu stai evangelizzando una pecora, però una pecora strana che dopo che l'hai evangelizzato non ne vuole sapere di Gesù. Cosa fai? Vai altrove, no? Vai a cercare una pecora più
Sì,
pecora. Trovi
lo lascio andare per la sua
una
strada.
per strada che tieni, gli parli, dice, lui di Gesù non ne vuole sapere. Cosa fai? Ti guardi intorno
Sì,
per
vai a trovare
qualcun
qualcun
altro.
altro. Sì.
E così, in certo senso, il diavolo fa lo stesso in contrario. Cioè, quando vede che tu la malattia non la vuoi. Oppure se la malattia ce l'hai però non ci credi, e il diavolo dice, ma come ci credi? E lì, guarda, ti hanno appena operato, sì, ma questo qui è una bugia. Cioè,
Perché la vera verità è
è
nella
come,
Bibbia.
certo,
La guarigione.
è come quando uno ti dà un biglietto falso, tu, qui ci sono 50 euro, sono falsi, capito? E ti dice, no, questo qui non vale niente. Come non vale niente? C'è scritto 50 euro. Sì, lo so, c'è scritto ma è falso. Come è falso? Provalo! E lo provi ed è falso. E dici, questo ce l'hai in mano, come puoi dire che non ce l'hai? Ce l'ho in mano, ma non sono 50 euro, sono 50 bugie. Quindi è vero che c'è questa malattia nella gamba, nella mano, nella zucca quadrata. È vero, sì, certo. Però è una bugia, è un falso, è una bugia. Quindi se te continui a dire una bugia, come Hitler è andato avanti per 10 anni, quando è dal 33 al, guarda, cos'è, al 43, quando è che è morto? 45 Hitler. 40, no, 45, 43, 10 anni è andato avanti, fino al 43. 10 anni di bugie, dice, non ci credo alle bugie del nazismo. Ma come non ci credi? C'è tutta la Germania che ci crede, io non ci credo. E alla fine era una bugia. D'accordo?
Amen.
Quindi, fratelli, per cortesia, okay? Alzarsi le maniche, call spade a spade, cioè pane a pane.
Amen. Amen.
Quindi, questa sì è una malattia, è vero, la vedo qui nella mia pelle, ma sto vedendo una bugia. Cioè, ho 50 euro in mano, ma sono falsi. A posto?
Sì, nel nome di Gesù.
Nel nome di Gesù. Amen.
Grazie Gesù.
Allora,
Gloria a Dio. Amen.
che ore sono in Italia? Sono le 17?
Più o meno. Ancora no, però.
No.
Ancora
Sono
no.
17 o le
4:38
10? Ah, allora.
pomeriggio.
Sono le 4, sono le 4? Oh. Ok, 4:38 e 10 secondi. Poi
Sì,
c'è qua
sì.
il cronometro internet, mica si scherza.
Allora, avrei una domanda per te da parte di una sorella che si trova in una situazione un po' complicata. E lei.
Guarda, se non sono complicato, a me non mi scrivi. Ormai ci ho
No,
fatto il callo.
quelli semplici mi prendo cura io, quelli
Ecco,
complicati vanno da
so
te.
che posso contare su di te.
Allora, questa sorella ci racconta la storia matrimoniale con momenti su e giù. Adesso stanno bene, però nel passato hanno attraversato diversi casi di adulterio da parte del marito, poi da parte della sorella. E lei ha alcune domande a chiederti su questo. Forse mettiamo prima un canto che ci parla proprio del messaggio che abbiamo ascoltato sul risveglio e poi andiamo alla storia della sorella. Il canto si chiama Cercatemi e vivrete.
piace giocare e ci piace domandare le cose che da tempo sappiamo già. Dio ancora sta parlando. Lasciato tutto per seguire me, che ha spezzato i compromessi con il mondo, solo, solo per piacere a me. Dove sono i giovani in Babilonia? Hanno scelto
per i peccati d'altri fatti.